andare a contrastare con una manifestazione pubblica quelle che sono le linee guida che il pacchetto sicurezza, insomma, ormai sta avvolgendo al termine, nel senso si trova al Senato.
E... sì, magari possiamo aggiornare appunto sull'iter della votazione, perché e anche sul percorso che ha portato a questa mobilitazione, la scelta di questa data. Perché appunto proprio in questa settimana è stato discusso in Assemblea del Senato il pacchetto sicurezza, un disegno di legge che era nato con 20 articoli e poi durante la discussione al Senato è stato sommerso di emendamenti proposti per la maggior parte dalla Lega Nord e quindi comunque emendamenti dal sapore razzista e repressivo, e fino ad arrivare a 55 articoli, e quindi si sta discutendo in questi giorni nell'aula del Senato, e la votazione definitiva è stata rimandata al 3 febbraio. Quindi nel frattempo si è deciso, la settimana scorsa si è svolta alla SNIA un'assemblea cittadina in cui insomma si è visto anche un allargamento del percorso che sta portando a questa mobilitazione. Un fatto significativo è stato la presenza dei compagni e delle compagne di Caserta che insomma hanno costruito la rete antirazzista che ha organizzato le mobilitazioni subito dopo la strage di Castel Volturno, e quindi loro verranno con dei pullman a partecipare a questo sit-in, a questo presidio che si svolgerà appunto per tutta la giornata di lunedì 19 gennaio sotto al Senato a Piazza Navona. E oltre a loro in questa assemblea, insomma era un'assemblea molto partecipata, tra l'altro più di 150 persone, e di cui la maggior parte erano persone migranti, insomma sia persone organizzate politicamente che appartengono a diverse comunità, ma anche tanti singoli e singole occupanti di casa che si trovano appunto nella stessa stanza in un'assemblea insieme ai compagni e le compagne dei centri sociali, alle compagne dell'assemblea femminista e lesbica, agli studenti e le studentesse che hanno fatto già un lavoro su la questione del controllo ad esempio attraverso la videosorveglianza nel centro di Roma, insieme ai compagni e le compagne del collettivo di autistici e del tech block della radio che hanno lavorato tanto, no, su questa serie di iniziative, Paura Anche No, che comunque hanno analizzato criticamente appunto l'uso delle tecnologie per il controllo delle vite di tutti e tutte. Quindi diciamo che c'è stata anche una riflessione politica approfondita su quanto queste forme di controllo introdotte e accentuate da questo disegno di legge riguardano proprio tutte le soggettività che in qualche modo producono conflitto, dissenso, e che vogliono essere invece ricondotte a un ordine, appunto a questa retorica del decoro, per cui le compagne poi hanno portato invece tutti i loro contenuti rispetto al percorso che hanno fatto contro il disegno di legge Carfagna che criminalizza la prostituzione, o anche rispetto all'ultimo decreto flussi che praticamente stabilisce che in Italia possono entrare solamente le badanti perché appunto sono quella categoria sociale che è richiesta da un mercato del lavoro che pensa di risolvere i problemi sociali appunto importando manodopera a basso costo senza magari invece offrire delle soluzioni ai problemi sociali, come uno stato sociale che non esiste in questo paese. Quindi diciamo tutte queste realtà hanno lavorato insieme per costruire questa giornata di lunedì 19 che appunto si svolgerà davanti al Senato a partire dalle 10 del mattino, e l'abbiamo pensata come una giornata molto comunicativa, per cui ci sarà musica con insomma selezioni mondiali, ci saranno spazi informativi, ci sarà una conferenza stampa intorno alle 12 a cui parteciperanno le diverse realtà coinvolte, che però abbiamo pensato non come una conferenza stampa classica ma appunto in una maniera anche un po' più creativa e comunicativa, per cui avremo un avvocato, Salvatore, che abbiamo già sentito nelle settimane passate qui in radio, che farà una specie di lezione in piazza sul pacchetto sicurezza, spiegato appunto in maniera molto semplice e comprensibile per chiunque, e insieme agli insegnanti delle scuole di italiano della rete delle scuole popolari appunto. E poi ci saranno anche degli attori del collettivo appunto degli artisti di strada del Volturno Occupato che faranno delle performance con delle statue umane che rappresentano i soggetti che il disegno di legge individua come socialmente pericolosi, quindi ad esempio il writer, la prostituta, l'immigrato, l'occupante di casa, la badante, la persona senza fissa dimora, insomma. Quindi l'idea è di alternare appunto diverse performance e momenti comunicativi, quindi non una conferenza stampa classica.
Allora, no, quello purtroppo, no, vabbè, puoi anche prendere quello. Diciamo che insomma i punti per quanto riguarda il pacchetto sicurezza l'abbiamo insomma analizzati. Innanzitutto mi sarebbe piaciuto un po' anche che non so se ti va, eccetera, ci raccontassi poi che vuol dire poi praticamente così l'applicazione del pacchetto sicurezza proprio sulla propria vita, che vuol dire proprio il cambiamento, no? Che vuol dire essere una persona che in qualche maniera ha su di sé il reato di clandestinità, adesso poi deve pagare 50 euro o 200 euro, ma non mi ricordo più quant'è, per avere il permesso di soggiorno, che si sa quando lo fai, non si sa poi quando arriva, e quindi tutto quello che succede nel frattempo, anche se poi dicono che danno, che la polizia insomma dà il foglio sostitutivo eccetera, però comunque è una vita di precarietà anche in questo senso, ancora più più forte, perché a questa si aggiunge poi tutta la repressione che e anche la, diciamo così, la forma secondo me razzista, razziale, anche, che mette questa discriminante all'interno di gente che vive sullo stesso suolo fondamentalmente.
Buonasera. Il pacchetto di sicurezza è una legge molto razzista e disumana, che parla soltanto delle cose molto molto diciamo vaghe, molto pericolose, molto disumane, proprio che non si può manco discuterle. Da una parte, che diciamo parliamo di un clandestino, quando arriva qua in Italia è un casino, quando vuole essere curato o vuole lavorare è sempre in precario, molto precario, che quelle spiccioli che prendi e sempre sono soldi, diciamo, non valgono niente davanti al suo lavoro, che fa tutta la giornata magari 11 ore per arrivare a 400 euro o al mese. E parliamo pure della nostra vita che confronti agli italiani, confronti anche la legge razzista che questo governo le vuole applicare sulla nostra pelle, che noi comunque noi diciamo a questo governo che questa legge non va per niente e deve vedere a cambiarla, perché noi come abbiamo partecipato comunque a libertà a questo paese e noi dobbiamo essere considerati come esseri umani, non di spiccioli o non di lavoratori qualunque. Stiamo costruendo questo paese, per il futuro di questo paese ci vogliono stranieri, quindi questi stranieri devono essere considerati di essere umani e tutti i loro diritti giusti e diritti che sono diciamo umani, che sia dalla cura fino al bambino che nasce. Diciamo che il bambino quando nasce qua è difficile di metterlo all'anagrafe, perché sono i genitori che sono clandestini, ma che c'entra il bambino, che dobbiamo guardare questa cosa umana, che è un bambino, è un angelo, diciamo che non ha niente a che fare con questi problemi della politica che le ammazza, e quanto avrà 18 anni, non so se avrà questa cittadinanza o no, o magari si impatriano i genitori, li impatriano pure lui, e che c'entra, sarà straniero sia al paese suo di origine, diciamo, di paese di origine, e straniero pure qui, e questa non va bene. E comunque parliamo pure per il permesso di soggiorno, quando gli facciamo la domanda o qualcosa di genere, chiedono tantissime cose, chiedono adesso 200 euro, magari anche 50 euro, ma a che serve? A riempire le tasse, alle casse italiane? Perché io vedo che magari non è giusta. Comunque poi ti danno il permesso di soggiorno magari anche scaduto il giorno stesso, magari due mesi dopo dopo due mesi della scadenza, poi devi fare anche cercare un datore di lavoro, cercare i contributi, la casa e tutto questo. E sappiamo che oggi come oggi è il lavoro precario quello che ci sta, però comunque cerchiamo di levare queste discussioni e parlare di una cosa onesta, umana, senza nessuna discriminazione, senza nessuna forma di razzismo, e una cosa umana, molto umana, sia al confronto di stranieri straniere e confronto anche di italiani.
Tu di dove sei?
Io sono del Marocco.
Del Marocco, quanti anni è che stai in Italia?
E sono dal 94, quasi diciamo 12 anni.
Insomma, sono tanti.
Sono tantissimo. Mi sento qua italiana che straniera, perché io quando vado al paese mio mi sento più straniera che qua, e comunque questo governo mi sta sentendo pure qua straniera, comunque non so dove vado per sentirmi essere umano e essermi al paese mio.
Infatti poi questo diciamo che è un po' anche il discorso, no? Perché sembra che poi le persone... Sì, insomma c'è anche una scelta nell'emigrare e via dicendo, però c'è anche una costrizione molte volte, no? Perché nel proprio paese o non si trova lavoro o non ci si trova bene o ci sono leggi che troppo severe nei confronti della popolazione, no? Per cui si è costretti ad andare via e molte volte ci si trova in questo limbo sempre di più, insomma le persone si trovano in questo limbo in cui non ti senti né del tuo paese né del paese dove vai.
Comunque io, come dico, che sono venuta dal paese del Marocco, che sto cercando un paese civile democratico, che nel senso...
Auguri!
Era una speranza, diciamo, di avere questi paesi, però comunque scappando da un paese di dittatura, scappando di un paese che non c'è il lavoro per migliorare, ti trovi a un paese più peggio di quello che dove sei nata, e quindi passando manco, nel senso, è una vergogna dire questa cosa al nostro paese, perché comunque ti sei scappata, non ci riesci a tornare per dirle guarda l'Italia è così, comunque sì, siamo rimasti, diciamo tra virgolette, fregati da una parte della nostra salute, delle nostre forze, sono tutte le nostre energie, sono tutti qua in Italia, e poi torniamo al paese sia, diciamo, o malati o senza forze o qualcosa, e senza nessun obiettivo arrivato, nessun livello di, diciamo, che ne so, magari costruendo qualche casa, una casa, costruendo attività al nostro paese, che non possiamo con questo lavoro precario. E comunque io ribadisco questa cosa, perché è una legge razzista e disumana moltissimo, perché non dimentichiamo che io la ribadisco sempre questa parola, che noi siamo tutti sangue rosso, che non c'è una parola che può cambiare il sangue o un colore che può cambiare il sangue, quindi dal nero al bianco al giallo a quello verde, quello viola, è sempre un sangue rosso.
Un'altra cosa che volevo chiedere, nel senso che poi il tutto, come al solito, anche per quanto riguarda il reato di clandestinità, si traduce sempre in un'ammenda, no? Si parla sempre di soldi, cioè quanti soldi fa girare una persona che migra, cioè quanti soldi ci guadagna il paese da dove parti, il Marocco, quanto ci guadagna la Libia, quanto ci guadagna l'Italia, cioè in realtà poi alla fine, andando a concludere, mi sembra che sia comunque tutto un giro economico che frutta.
Sì. Allora da noi diciamo quanto parte dal paese è minimo di soldi che deve avere sono 14.000 euro. Allora 7.000 euro le fai per clandestinità e poi 7.000 altri...
Li fai per la clandestinità, che vuol dire?
Nel senso per venire qua, diciamo...
Se devi pagare per il viaggio?
Per il viaggio, diciamo, dal Marocco, diciamo, a Libia e poi non si sa mai se arrivi con quelle barche, diciamo, che sono affollati tantissimo, però noi speriamo e abbiamo tanto la speranza di arrivare a costruire, però... Vedendo questo dialogo così, vediamo questo Stato che c'è, diciamo, questo governo che si ammazza con le leggi razziste e disumane, non sappiamo cosa fare, abbiamo perso 14.000 euro magari. E poi non 14.000 perché ne abbiamo, perché le prestiamo questi soldi, perché nessuno ce l'ha 14.000, diciamo, li suoi, perché 14.000 li può stare lì a fare un'attività sua, e invece prestando i soldi dalle cose, vedendo che l'Italia, tutta la gente vengono perché è un paese democratico, un paese civile, però quando ci troviamo al paese proprio ci troviamo un'altra realtà, non è più quella che abbiamo visto, non è più quella che speriamo avere, e speriamo che questa legge qua per me deve essere cambiata totalmente e deve riguardare sia l'origine della liberazione vostra del paese e che cosa abbiamo fatto noi per voi, quindi adesso tocca a voi fare per noi.
Quanto c'è in Marocco, immagino in Marocco ma anche in altri paesi, la diffusione poi che diciamo così il miraggio del la parola miraggio, no? dell'Europa o del, diciamo, dell'Italia e quindi degli altri paesi, quindi quanto viene diffusa poi la, la voce della possibilità di stare meglio?
La voce per stare meglio è tantissima per il paese nostro, nel senso quando uno viene al paese e dice ah l'Italia, 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 è sempre l'Italia. E viva l'Italia, però comunque arriviamo qui e troviamo un altro mondo, e l'Italia lì è conosciuta come un paese democratico, civile, un paese di regole, di leggi, e amichevoli, in senso anche diciamo civili, come il 5% che abbiamo noi al Marocco. Sono ben coccolati, ben fatti, ben le casse come si deve, le guardie del corpo come si deve. Se noi dobbiamo minacciare o magari insultiamo qualche straniero, siamo noi che siamo in galera, che siamo al paese nostro. E qua la stessa cosa, quindi dove stanno i nostri diritti? Né al paese nostro, né a questo paese.
È ovvio che anche il discorso è molto, diciamo così, io lo dico sempre, anche di classe, nel senso che non è che riguarda soltanto le persone, in questo insomma penso che accomuna un po' tutti, tutta la popolazione. Buongiorno.
Ciao,
ciao. Non so se ci stavi sentendo.
Sì, vi stavo sentendo.
Allora io appunto sì. Diciamo che poi alla fine ritorno sempre a questo discorso sulle classi, perché ovviamente i decreti, le leggi vengono sempre fatte poi per le persone ovviamente più povere, perché qui si tratta insomma di restrizioni e di norme che in qualche maniera vogliono andare a condannare tutti quelli che non rientrano nel insomma tutti i diversi e via dicendo. Come vai, dici un po'.
Questo devo dire che l'assemblea dell'altro giorno alla SNIA, nonché le assemblee preparatorie di questo corteo, hanno dato una lettura da subito abbastanza unitaria della situazione, perché insomma appare chiaro a tutti. Perché questo provvedimento, che è il pacchetto sicurezza, in realtà rende norma un processo che sta in una visione di società generale, ovviamente, no? Quindi chiaramente il tuo definirla classista rende esattamente l'idea. Quello che diceva la Fanida raccontando una delle tante storie di migrazione poco fa, che era quella magari del bacino magrebino, no? Ma potrebbe essere applicata a tutti i tipi di migrazione, quindi giustamente il ragionamento su il profitto che poi questo tipo di meccanismo che è globale sta generando, no? E che poi l'altro lato della medaglia è da un lato il profitto e dall'altro il costo della crisi, perché poi ci troviamo in una realtà dei fatti in cui, guarda caso, questo tipo di dispositivo legislativo viene reso norma proprio in un momento in cui la crisi è esplosa, è sulla bocca di tutti, non è più negabile e investe le vite di tutti noi. Chiaramente, non essendo insomma il ragionamento autistico, non è un caso che la crisi stia questo elemento della crisi stia percorrendo tutti i nostri ragionamenti, da quello del movimento studentesco a quello dei precari in mobilitazione, dei futuri disoccupati che riempiranno l'Italia, per primi quelli dell'Alitalia. Stiamo esprimendo tutti questo ragionamento, cioè inserire questi piccoli pezzetti di trasformazione anche normativa verso un modello ancora più autoritario e ancora più centralizzato in questa lettura qui. Chiaramente il pacchetto sicurezza tocca un ambito che è quello del controllo, dove questo dispositivo si fa più palese. Abbiamo cominciato con i militari per strada e adesso giustamente si crea una norma che appunto gestisce tutte le figure socialmente pericolose, quindi è chiaro che quella migrante ha una centralità, ma è vero anche che, faccio un esempio su tutti che è stato diciamo elemento anche di cronaca di questi giorni, cioè il ritorno dell'abuso di potere, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale in un paese come l'Italia, spinto da un personaggio come Gasparri, dopo tutte le sentenze di Genova eccetera eccetera, lo stato della polizia italiana fa riflettere su un modello dove veramente qualsiasi atteggiamento che sia fuori da una norma fissata verrà castigato. Torniamo a un reato che era stato appunto eliminato pochi anni fa dal codice penale e invece lo ritroviamo spinto come un elemento centrale all'interno di questa politica oggi. Quindi insomma la lettura è complessiva, è chiaro che il pacchetto sicurezza è solo un apice di questa situazione qui, che vede una società in cui ancora di più di quello che abbiamo visto negli ultimi anni, probabilmente fondata su uno sfruttamento intensivo di determinate categorie sociali, che sono,
è chiaro,
diciamo,
che si vuole anche imporre, diciamo, un modello culturale di governo, proprio perché è evidente anche dal pacchetto sicurezza come il processo culturale che poi ha portato a definire, insomma, queste figure di allarme sociale,
certo,
diventa palese nel momento in cui dall'utilizzo ad esempio della decretazione di urgenza, cioè dal fatto che comunque il pacchetto sicurezza sia stato proposto addirittura con il governo Prodi, con una decretazione di urgenza, quindi come se ci fosse una vera e propria emergenza, no, sociale da risolvere in termini brevi, fino al dare maggiori spazi, maggiori poteri in termini di ordine pubblico ai sindaci. Io aggiungerei anche una cosa sulla proposta di istituzionalizzare le ronde di cittadini, questa sarà proprio anche il nodo politico sul quale sta giocando anche il PD in questi giorni, no? Come scambio proprio politico all'interno dell'aula parlamentare.
Sì, chiaro, infatti è un altro elemento che abbiamo probabilmente centrato e si vede insomma dalla partecipazione anche a questo percorso, è proprio questo, cioè l'elemento della paura come elemento di gestione del conflitto sociale, della crisi economica e di tutto il contesto in cui ci troviamo a vivere, che è un elemento che poi, diciamo, è esploso con l'11 settembre e fino ad oggi, diciamo, è uno degli elementi che ha permesso alla cultura, alla politica e alle forze di polizia di tenere buono un conflitto sociale che invece è potenzialmente esplosivo. Questa è la verità, quindi noi, questa manifestazione sarà una manifestazione comunicativa eccetera, ma questo percorso chiaramente affronta delle contraddizioni che sono centrali nelle vite di tutti noi, quindi io penso che questo ragionamento, esatto, sulla paura come elemento di controllo sia centrale, ed è anche questo, come la crisi, un elemento trasversale, perché è la stessa paura che ti fa morire sul lavoro, è la stessa paura che ti fa accettare un contratto di merda piuttosto che, per esempio, un altro elemento che è uscito nelle assemblee con i compagni migranti è proprio questo, che è quello che anche fa parte del ragionamento sui flussi di prima, cioè la centralità in realtà economica e produttiva di un soggetto sociale.
Infatti, che poi, insomma, non so se in queste ore il prefetto sta facendo questo accordo con i sindacati anche per vietare le manifestazioni,
sì,
no? In cui ci saranno solo delle piazze fuori il raccordo, ci si potrà riunire solo in 300. Insomma, è ovvio,
sì,
che
insomma,
c'è
è
tutto
chiaro,
un...
Il clima è questo, evidente, cominciare le precettazioni sui posti di lavoro, lo sciopero criminalizzato come elemento distruttivo, insomma, cioè è chiaro. Sì,
va bene, comunque noi degli appuntamenti, diciamo, anche per dire no a tutti questi, a questo ce l'abbiamo, noi ti salutiamo, li continuiamo ad elencare, ci vediamo lunedì, un bacio.
A lunedì, un bacio,
ciao.
Ciao.
Io intanto volevo aggiungere che poi oggi ci sarà, poi cercavamo prima di metterci in contatto con loro, ci sarà anche un, proprio come uno dei primi appuntamenti anche nazionali intorno a questa, alle mobilitazioni sul pacchetto sicurezza, ci sarà un corteo oggi pomeriggio a Firenze che terminerà, insomma, in un'occupazione con un graffito proprio contro il clima di paura, contro il governo della paura, insomma, che stiamo vivendo. E mi sembra importante anche che questa rete poi nel tempo riesca poi a coinvolgere altre realtà nazionali che comunque nei loro percorsi hanno affrontato questa questione, l'hanno affrontata in varie forme, l'hanno affrontata come reti antirazziste, l'hanno affrontata come movimenti di donne femministe e lesbiche, l'hanno affrontata proprio anche rispetto al controllo all'interno delle città. Mi vengono in mente le campagne, appunto, contro il videocontrollo, appunto, che sono state portate avanti a Bergamo piuttosto che a Brescia. Quindi è importante, secondo me, che ci sia anche questo allargamento anche a livello nazionale, perché è chiaro che più voci poi si alzano su questa questione e affrontino anche localmente, perché poi, appunto, il fatto che i sindaci hanno anche maggiori poteri ricade anche a livello locale, e al nord questa sperimentazione del sindaco sceriffo è evidente, insomma Bologna, Verona ce lo insegnano, e insomma in radio ne abbiamo parlato varie volte, non sto insomma qui a ricordarlo ulteriormente, quindi mi sembra importante che si aggiungano altri appuntamenti anche da altre realtà, insomma, italiane. Allora, ricordiamo invece gli appuntamenti per quanto riguarda questi giorni. Lunedì 19 gennaio, ore 10, sit-in sotto al Senato e poi a seguire la conferenza stampa, insomma già ne abbiamo parlato e poi tanto ne parleremo insomma anche la settimana prossima, però venerdì prossimo ci sarà questa altra e partecipata assemblea all'occupazione di Via Volturno alle ore 19, venerdì, e invece sabato 31 gennaio, quello che poi dicevi proprio tu, ci sarà il corteo cittadino a Roma. Immagino che questo sia anche un appuntamento che viene ripreso probabilmente in altre città italiane. Il 31 gennaio rimane soltanto un appuntamento cittadino, solo romano.
Questo per il momento, insomma, vediamo se poi ci saranno altre adesioni. Intanto volevo dire, insomma, due parole anche sul corteo. Abbiamo scelto un percorso particolare rispetto al corteo, non abbiamo scelto un percorso classico, no? Che attraversa, insomma, le vie del centro, magari comunicando a soggetti che effettivamente poi non vivono quotidianamente in questa città, perché insomma il centro ormai è in mano ai turisti, purtroppo poi i romani non è che lo frequentino più di tanto. Abbiamo scelto invece un percorso che è quello che poi quotidianamente tutte e tutti noi insomma viviamo, per cui partiremo da Porta Maggiore, attraverseremo insomma Piazza Vittorio, Via Giolitti, insomma le zone che poi la maggior parte di noi poi frequentano quotidianamente, arriveremo poi invece a Piazza Navona proprio.
Sì, appunto, l'idea era di attraversare Piazza Esquilino, che è comunque in qualche modo il quartiere simbolo dell'intercultura, dell'immigrazione qui a Roma, e poi appunto passeremo per la stazione Termini, girandoci intorno per quelle strade dove insomma c'è sempre la polizia schierata, quelle strade che sono un po' un luogo di transito ma anche di controllo, in cui spesso si verificano appunto pestaggi, abusi di potere da parte della polizia, un luogo chiuso e controllato dove, da cui insomma vengono, che la notte viene chiuso e quindi ci sono le persone che dormono per la strada e la gente ci cammina davanti insomma andando a lavorare come se niente fosse, e lì quindi in tutte queste varie tappe ci saranno delle performance di teatranti, di poppettari eccetera, fino ad arrivare a Piazza Esquilino, che era il punto più vicino possibile al Ministero dell'Interno, dove insomma speriamo di riuscire a bloccare il traffico di via Cavour per più tempo possibile e cercare di far sentire la nostra voce anche davanti a quel palazzo dove appunto vengono prese queste decisioni che poi controllano, cioè provocano limitano le libertà di tutti e tutte insomma.
Allora, questo è il 31 gennaio alle ore 15. Invece volevo, prima mi stavate dicendo di questo altro sit-in e ci sarà mercoledì prossimo.
Sì, volevamo insomma
la violenza contro le donne non ha nazionalità, la fanno gli uomini.
Sì, infatti il presidio ci sarà mercoledì 21 gennaio la mattina alle 9 davanti al tribunale a Piazzale Clodio, in occasione della sentenza di primo grado per il processo allo stupratore di Magdalena, che è una donna rumena di 38 anni che lo scorso 13 maggio ha subito un'aggressione, uno stupro da parte di un uomo italiano che appunto l'ha stuprata proprio all'interno del call center in cui lei lavorava come addetta alle pulizie. Quest'uomo ai primi di giugno era agli arresti domiciliari, adesso è a piede libero, c'è questa sentenza e quindi insomma andiamo lì, cioè l'assemblea romana di femministe e lesbiche ha convocato questo presidio proprio per comunicare la solidarietà a Magdalena, anche in funzione del fatto che questa vicenda ha avuto pochissima eco sui media italiani, molto probabilmente perché non fa notizia il fatto che sia un italiano a violentare una donna immigrata, ed è un fatto scomodo per chi invece strumentalizza la violenza contro le donne a fini razzisti per giustificare delle leggi repressive. Quindi poi anche qui c'è un legame con tutto quello che dicevamo prima, perché diciamo tutta poi questa idea della sicurezza e dell'insicurezza e della paura è il sentimento su cui questo governo, ma anche quello precedente, ha fatto leva all'indomani per esempio dell'omicidio di Giovanna Reggiani, e lì sono state proprio le compagne le uniche che hanno detto molto chiaramente che la violenza contro le donne non ha confini, che non ha niente a che vedere con l'immigrazione, che quello che i violentatori e gli stupratori hanno in comune è solo il fatto di essere uomini.
Per cui ricordiamo mercoledì prossimo a partire dalle 9 a Piazzale Clodio. Noi con questo, diciamo così, andiamo a terminare questa parte della mattinata, perché sono le 12:42 minuti primi. Fra poco torneremo a parlare di Palestina, ovviamente del corteo di oggi pomeriggio. Lo andremo a fare collegandoci con Israele e con la Palestina e con Gaza stessa. Adesso vi lascio insomma con un po' di musica, sempre all'ascolto gli 87.9 di Radio Onda Rossa.
They tried to make me go to rehab.